del mercato del lavoro. E per farlo ci hanno messo costanza e tenacia, giorno dopo giorno, dopo giorno, dopo giorno, dopo giorno, un impegno quotidiano, ma alla fine ci sono riusciti. Hanno cancellato la classe operaia, sparita. E sapete perché ce l'hanno fatta loro? Perché loro sono sempre rimasti coerenti con la loro idea e hanno lottato insieme per raggiungere il loro obiettivo comune. Uniti loro hanno vinto, perché sono rimasti insieme nell'intento di disaggregare i lavoratori in quanto corpo sociale. E ci sono riusciti loro. Certo, per farlo hanno avuto bisogno di molta creatività, eh? Di dare un volto nuovo al lavoro stesso, eliminando dall'immaginario collettivo i bassi fondi, gli operai. Eliminando totalmente il concetto di fatica, dando a tutto quanto un nuovo dress code. Ma questo non importa, perché noi ci abbiamo abboccato. Già, caduti con tutte le scarpe. E così via il vecchio concetto di operaio, antiquato. Al suo posto facciamo entrare la figura del giovane rampante con la partita IVA. Del giovane non vincolato da un vecchio contratto di lavoro, del giovane smart europeo, libero di destreggiarsi con la flessibilità. Libero. Avete sentito tutti? Libero. Ci fregano con le parole stesse, libero. Ma di cosa è realmente libero questa nuova figura di lavoratore? È libero di solcare i contratti a progetto e le prestazioni occasionali? Di non arrivare a fine mese? Di non vedere un futuro davanti a sé? Libero di non avere alcun potere negoziale con l'azienda? Libero di essere pagato quanto e quando vuole il suo datore di lavoro? Libero a non arrivare mai ad avere una pensione? Ecco di cosa è realmente libero. Ma attenzione, attenzione, perché ci hanno fatto il lavaggio del cervello, già, certo. Ci hanno detto che non sarà sempre così, no. E che la nostra scalata verso il successo dipende solo da noi e dalla nostra buona volontà. Già. E così nei 5 minuti che intercorrono tra un parcheggio e una porta d'ingresso, o tra una caffetteria e una scrivania, il giovane precario pensa di essere indispensabile. Crede che non sarà sempre così, no? Che questo è solo l'inizio e che poi potrà rivendicare questo contratto al prossimo colloquio di lavoro, dove verrà finalmente assunto a tempo indeterminato, potendo godere di tutti i diritti che gli spettano. Certo. E poi? Che cosa succede realmente poi? Poi probabilmente c'è solo un altro contratto a progetto, perché ormai è così che fa, l'assunzione diventa un sogno, non esiste più. Ma in tutto questo, in tutta questa rivoluzione che loro hanno fatto mettendo con le spalle al muro noi, la povera gente, i sindacati, che fine hanno fatto i sindacati? Possibile che non si siano accorti di nulla, è possibile che non abbiano fatto nulla, che abbiano sempre solo procrastinato. Sì, boh, ma ora facciamo qualcosa, e poi niente. Parole, 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 un circolo vizioso che alla fine dei giochi ha portato alla nostra sconfitta. E intanto per i ragazzi nasce pure l'alternanza scuola-lavoro, di male in peggio. Sentite qui, il Ministero del Lavoro, quello dell'Istruzione e della Ricerca, ha dato la possibilità alle grandi multinazionali di impiegare migliaia di giovani nei propri locali per fare i commessi gratis. Avete capito bene? Gratis. Già, certo, così almeno le multinazionali non devono neanche più assumere degli operai qualificati, tanto lo fanno gli studenti. Ce lo ricordiamo tutti come recitavano le pubblicità di Expo 2015, no? Sarà un'esperienza fantastica, vedrete cose, conoscerete gente, venite a fare questa esperienza da noi gratis. Loro, i potenti, gli avidi, gli sfruttatori, le imprese, lo Stato, loro hanno vinto, perché sono rimasti insieme, più forti del tutti contro tutti, e i morti li abbiamo contati noi. Hanno vinto quando ci hanno chiamato bamboccioni, imponendoci una partita IVA. Hanno vinto quando hanno detto che eravamo chiusi. Hanno vinto quando abbiamo smesso di credere che uniti potevamo vincere anche noi.
diciamo che non siamo amici ma ci conosciamo. Non è indifferenza, ma senso reciproco di presenza. Tempo per lamentarmi non ne ho, neanche per un po' posso permettermi.
La cosa più semplice da fare per allontanare da sé ogni sospetto, sapete cos'è? È creare un nemico, un terzo focus che catalizzi verso di sé ogni accusa e ogni male. Dai, è un trucchetto vecchio come il mondo, no? Lo fanno anche i bambini. È stato lui e poi scappano. Ecco, non è nient'altro che questo quello che le industrie e la politica hanno fatto negli ultimi 10 anni a questa parte. Hanno solo creato un nemico a cui dare la colpa di tutto, punto. Prima, ce lo ricordiamo tutti, che prima hanno dato la colpa ai nostri genitori, no? Dicendo che erano stati loro che si erano mangiati tutto, si erano mangiati i nostri soldi, le nostre pensioni. Poi è arrivata la crisi. Ragazzi, c'è la crisi, eh? Dobbiamo accontentarci. Poi hanno dato la colpa a noi, chiamandoci bamboccioni, dicendo che il lavoro in realtà c'è, ma siamo noi che siamo viziati, figli di papà, che aspettiamo chissà quale manna dal cielo. E infine è arrivato il turno degli immigrati. Sono loro, no? Che con la loro invasione ci rubano il lavoro perché vanno a raccogliere le patate a 5 euro l'ora nei campi. Sono stato generoso. La retorica dei politici e dei media accusa da sempre gli immigrati come principale causa del crollo dei diritti e dei salari dei lavoratori. Quando è palese che sia invece l'Italia a vivere un vero e proprio esodo verso l'estero, ma questo non ce lo dicono. Ma vediamo due dati. Secondo quanto riporta l'Istat nel rapporto Migrazioni Internazionali Interne della popolazione residente, le immigrazioni negli ultimi 5 anni sono calate del 27%, passando da 360.000 nel 2011 a 280.000 nel 2015. Curioso invece quanto siano aumentate le emigrazioni esponenzialmente, che sono passate da 82.000 a 147.000. E lo spettro dell'immigrato che ci ruba il lavoro aleggia anche un po' nell'Italia meridionale. Forse ci siamo dimenticati che ancor prima di questa grande invasione il tasso di disoccupazione al sud toccava percentuali del 50%. Insomma, agitare la guerra tra poveri è il gioco di chi da sempre detiene sullo sfruttamento il proprio potere, ma c'è anche chi non ci sta. Ed è proprio su di loro che noi dobbiamo creare le nostre basi. Quello che state per sentire è il coro agguerrito che ha invaso le strade di Napoli il 1° maggio del 2017, la festa dei lavoratori. Qui si uniscono le voci dei lavoratori del turismo, della ristorazione, dei call center. Ragazzi, perché la storia non bussa, entra sicura.
Il tuo caffè!
A nero!
Il tuo ristorante!
A nero!
Il tuo cocktail!
A nero!
Il servizio a tavola!
A nero!
Le tue chiamate!
A nero!
Il tuo caffè!
A nero!
Sono Anna! Sono quella che ti risponde al telefono quando hai problemi con il tuo operatore!
Chiama, rispondi, offri!
Avrei dei turni fissi che non vengono mai rispettati! Per 8 ore al giorno! Anche se sul contratto ne sono solo 4! Devo essere sempre gentile!
Sempre gentile! Sempre gentile! Sempre gentile!
Spesso lavoro di notte, quasi sempre in verità! Mi dicono che sono fortunata ad avere un lavoro! Ma tra un mese mi scade il contratto e già so che non me lo rinnoveranno!
Chiama, rispondi, offri!
Dovrei andare in vacanza!
Questo è il nuovo lavoro povero! Non nero, magari, ma povero! Dai giovani fattorini fino ai giovani avvocati, arrivando ai giornalisti freelance, tutta gente che oltre a non vedere un futuro davanti a sé e non arrivare a fine mese, ha a che fare con un'altra grande, enorme piaga che si somma a tutto il resto, la solitudine. Già, perché tutti noi lavoratori a partita IVA siamo soli. L'azienda non ha per noi un ufficio per risparmiare, spesso non c'è neanche consentito ad andarci in ufficio perché non abbiamo un'assicurazione nel caso ci capiti un infortunio, no? E così ci capita un po' di lavorare dove possiamo, no? A casa, dove troviamo un wifi, al bar, nei ristoranti se ci è consentito, finché qualcuno dall'alto non ha deciso di sfruttare anche la nostra solitudine. E così nascono gli spazi di coworking. Sapete che cosa sono gli spazi di coworking? Sono dei luoghi messi a disposizione dai privati per tutte le persone che non sanno dove andare a lavorare. Che bello, così almeno abbiamo una postazione, abbiamo una presa wifi e non ci sentiamo più soli, scambiamo 4 chiacchiere, magari nascono idee, nascono progetti, dicono loro. Ah, mi sono dimenticato di dirvi che è a pagamento, eh. 15 euro al giorno. 15 euro è il prezzo che noi dobbiamo pagare per lavorare e non sentirci soli. 400 euro al mese e magari non arriviamo a 1000 di stipendio. Mentre le aziende risparmiano sui costi relativi ai luoghi fisici del lavoro, i lavoratori pagano per averli. Siamo al teatro dell'assurdo e nessuno dice nulla. Testa china, andiamo avanti. E i sindacati dribblano il discorso. Senza contare che questi spazi di coworking sono dei luoghi di lavoro veri e propri, con tanta gente che ci lavora dentro. Sono degli uffici a tutti gli effetti, dove però non esistono controlli e ispezioni, dove le regole sulla sicurezza non esistono. Si risparmia su tutto. E sempre in merito alla sicurezza, un'altra cosa che veramente mi fa rabbrividire è: sapete cosa fanno molte imprese per abbattere il costo del lavoro? Sostituiscono intere squadre di vigilanza con questo. Aspetta, se riesco ad aprirlo. Vedete cos'è questo? Cos'è? È un braccialetto, giusto? No, si vede. Non ci vede lei, signora, da qua, ma è un braccialetto. È un braccialetto. Come funziona questo braccialetto? Questo braccialetto è indossato da un unico addetto alla sorveglianza. È molto semplice, cioè l'addetto avvisa l'incidente, fa suonare il braccialetto che avvisa la centrale operativa che si trova appena fuori dallo stabilimento. Semplice, no? Una cosa ben fatta. Peccato che esista una cosa che si chiama distanza e un'altra cosa che si chiama tempo. E il tempismo dell'arrivo sull'incidente molto spesso è quello che è. Sempre rimanendo fortunati che il poveraccio unico addetto alla vigilanza che indossa il braccialetto abbia avvistato in tempo l'incidente e avvertito la centrale operativa fuori dallo stabilimento. Secondo quanto riporta l'INAIL, nell'ultimo quadriennio sono morti circa 1000 lavoratori l'anno. 4.000 in 4 anni, lo vedete? Fateci una fotina così vi rimane stampato. E questo dato non cenna a diminuire, anzi aumenta di giorno in giorno, perché oltre a risparmiare naturalmente sulle squadre di vigilanza, si risparmia anche sulla formazione in merito alla sicurezza e quindi alla fine i dati sono questi. Ma la cosa che più veramente mi spaventa di tutta questa storia è che molto spesso gli incidenti non vengono denunciati. No. C'è omertà. Cioè, voi vi direte, ma perché il lavoratore non denuncia chi di dovere di essersi fatto male sul luogo del lavoro? E sapete cosa fanno le aziende? Le aziende offrono un premio aziendale in denaro solamente se gli infortuni sui luoghi del lavoro diminuiscono. Avete sentito? Abbiamo capito, in fondo mi capite? Cioè, le aziende pagano gli operai se gli infortuni diminuiscono e quindi il lavoratore si trova davanti a due scelte. Cosa faccio? Sto zitto e prendo i soldi o denuncio l'accaduto? Un atteggiamento paradossale, lo so, ma è proprio su questo terreno che noi dobbiamo concentrare una resistenza attiva che rivendichi come sopruso lo stipendio che non arriva da mesi, gli straordinari mai pagati, le ferie mai fatte, il diritto di maternità, la mutua. Dobbiamo far la guerra a loro, non farcela tra di noi.
Ai nostri giovani che se a 28 anni non sei ancora laureato, sei uno sfigato. Se decidi di fare un istituto tecnico professionale, sei bravo. Essere secchioni è bello, almeno hai fatto qualcosa. Queste sono le parole di Michael Martone, viceministro del lavoro del governo Monti, dette nel gennaio del 2012. Ma rincara la dose la ministra Elsa Fornero nell'ottobre dello stesso anno. Non bisogna mai essere troppo ciusi, schizzinosi. Meglio prendere la prima offerta e poi vedere da dentro. Non aspettare il posto ideale. Bisogna entrare subito nel mercato del lavoro. Ormai, il termine bamboccioni del fu ministro dell'economia Tommaso Padoa Schioppa sembra solo un lontano complimento.
Avete sentito? Eh? Abbiamo sentito tutti, la colpa è nostra, eh? Siamo noi il nemico da battere. Non bisogna aspettare il lavoro ideale, come dice la Fornero, no? Ma bisogna buttarsi subito nel mondo del lavoro, eh? Ragazzi, buttiamoci subito, ma buttiamoci tutti sul mondo del lavoro. Buttarsi come ha fatto Chiara del resto. Chiara non è stata ciusi come tutti noi, no? Chiara si è buttata e ha preso la prima offerta che le si è presentata.
cassiera chiamata all'ipermercato Martinelli di Mantova. Vai, Chiara! Chiara lavora alla cassa i weekend e basta. Tutti i weekend, da venerdì alla domenica. L'hanno assunta per quello. Se serve per gli infrasettimanali, l'avvisano un giorno prima. No ferie, no malattie. Il turno è di 12 ore con mezz'ora di pausa pranzo. E durante il turno Chiara non può sedersi, non può neanche bere. Niente di niente. E nonostante sul suo contratto ci sia scritto chiaramente cassiera, Chiara a fine turno deve pulire i bagni con le sue colleghe. O mangi questa minestra o salti dalla finestra. E noi ti rimpiazziamo subito con un'altra. Chiara ce l'ha fatta. Chiara ha trovato lavoro da subito ed è riuscita a farsi sfruttare per bene da subito, proprio come voleva la Fornero. Non a caso è stato proprio la legge Fornero che, oltre a demolire l'articolo 18, ha dato la possibilità alle grandi multinazionali di usufruire di un esercito di riserva, di lavoratori di riserva sempre più giovane, liberalizzando tutti i settori i buoni lavoro o voucher. In realtà i voucher esistevano già dal 2003, dopo la riforma Biagi-Maroni, ed erano stati inseriti per ridurre, dicevano, per ridurre il lavoro nero tra le colf e le badanti. Come funzionano è semplicissimo. Tutti noi, mi sembra che tutti voi, almeno la maggior parte di voi, ha lavorato una volta a voucher. Avete le facce da voucher, no? Cioè, è semplicissimo. Il datore di lavoro ti paga con un buono lavoro. Punto, basta. Semplice, lineare. Peccato che dal 2003 all'oggi il voucher abbia subito una notevole evoluzione. Ve la faccio breve. Intanto rimase inapplicato fino al 2008, anno in cui venne sperimentato nei lavori stagionali di vendemmia e potevano usufruirne pensionate, casalinghi e studenti. Nel 2009 col governo Berlusconi venne allargata la possibilità di lavorare a voucher anche a tutti coloro che già percepivano uno stipendio. Nel 2010 venne estesa ulteriormente a tutti i settori produttivi part-time. Così abbiamo un boom esponenziale di vendita dei voucher che passano dal 2010 al 2011 dai quasi 9,7 a 15,3 milioni di voucher venduti. Ma abbiamo detto che è solo la riforma Fornero che ne sancisce la definita liberalizzazione, estendendo il voucher a tutti i settori produttivi. Il valore nominale di un voucher è di 10 euro e un lavoratore può raggiungere un tetto di reddito massimo annuo di 2.000 euro. E così tra il 2012 e il 2014 abbiamo un'esplosione di voucher che passano da quasi 24.000 a 69 milioni di voucher venduti! Tutti i lavoratori senza stabilità, non assunti, senza ferie, senza malattie, senza niente di niente, neanche gli occhi per piangere. Un ottimo passo per le imprese, un pessimo colpo per i lavoratori. Come per quel ragazzo di 23 anni che lavorava come saldatore a voucher in un'azienda del modenese che un giorno per un incidente, ahimè, perse 3 dita sotto una pressa. Dovette stare a casa, ma senza mutua né convalescenza pagate. E poi, non potendo lavorare per un po', l'hanno semplicemente sostituito. Cambiato. Come l'ingranaggio di una macchina, no? Cioè, attenzione, ho detto cambiato, non licenziato, perché con i voucher, non avendo assunzione, di fatto non c'ho neanche licenziamento. Quindi un altro punto a favore delle imprese. Ma neanche il governo Renzi si lasciò sfuggire la ghiotta occasione di incrementare lo sfruttamento lavorativo e agevolare le aziende con il suo giovane Smart Jobs Act. E così Matteo nel 2015 alza il tetto massimo di reddito annuo percepibile dal lavoratore voucherista a 7.000 euro l'anno. E ladies and gentlemen, rendiamoci conto che i buoni venduti soltanto nel 2016 sono 133 milioni! C'era questo momento per sdrammatizzare un po', fate finta di essere felici anche voi di sta cosa qua dei voucher, che 133 milioni di voucher che hanno coinvolto 1,5 milioni di lavoratori, il 40% under 40, il picco mai più elevato nella storia. Non basterebbe questo televisore, il grafico nel televisore per farvelo vedere. Siamo al top dello sfruttamento e del malpagamento da sempre. Sempre più gente è costretta a lavorare sottopagata e senza alcun diritto. E sapete la ciliegina sulla torta qual è? Che alcuni datori di lavoro hanno ritenuto normale il fatto di pagare i lavoratori a voucher e farsi ridare parte di denaro. Esempio, vieni a lavorare per me, ti do 6 euro l'ora, ti pago in voucher che vale 10, tu mi ridai 4. Capite? E poi finalmente arriviamo al famoso referendum, tutti ce lo ricordiamo, tutto ciò che ne consegue dal referendum, e così il 17 marzo del 2017, grande smacco per il governo Renzi, il voucher viene abolito, vai! Se non che siamo in Italia e dopo 2 mesi, opla, il voucher viene reinserito. Questa volta il tetto massimo del lavoratore voucherista è di 5.000 euro l'anno e i buoni non esistono più, non si possono né trovare dal tabaccaio, né riscuotere, né incassare, niente. I buoni sono un'entità online che tu trovi nel sito dell'INPS ed è proprio l'INPS che ti paga sul conto corrente, così il cerchio dello sfruttamento reinizia da capo.
Dall'articolo 36 della Costituzione italiana. Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Magari. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite e non può rinunziarvi.
Flessibilità, non ci vedi? Flessibilità. Verrebbe da chiedersi quanti la mattina alzandosi, no? Sono tormentati da una domanda piuttosto semplice. Ma perché aziende che fatturano milioni di euro l'anno devono pagare i lavoratori una miseria in nero, senza garantire, a cottimo, senza garantirgli alcun diritto, niente di niente, neanche gli occhi per piangere? Deliveroo, Foodora, Just Eat, c'è questa differita. Deliveroo, Foodora, Just Eat, i nuovi ristoranti online che ti recapitano a casa tutto a qualsiasi ora. Queste nuove realtà che stanno prendendo una fetta sempre più consistente dell'economia on demand, ma che in realtà sono esempi di sfruttamento veri e propri. Prendiamo le consegne a domicilio, ragazzi, ce le ricordiamo tutti, in realtà sono sempre esistite, no? Dai porta pizza in scooter fino ai ragazzi dei ristoranti cinesi. La cosa che cambia oggi è che il lavoratore non è più a contatto diretto con il ristorante, ma con un'applicazione che fa capo ad una grande società di food delivery che si occupa di aggregare tutti gli ordini e smistarli nei vari ristoranti. Abbiamo capito? Qui siamo di fronte a una forma di centralizzazione in un'unica piattaforma in mano a un pugno di individui che opera un regime monopolistico. Una piattaforma che si occupa di aggregare gli ordini, smistarli nei vari ristoranti di qualsiasi città o paese e poi è il fattorino di turno a ricevere la notifica di una nuova consegna. Ma attenzione, perché anche qui non è finita. Perché non tutti i fattorini giustamente hanno pari diritti e opportunità di guadagnarsi qualche soldino facendo tutti qualche consegna, no, sarebbe troppo facile, no? A decidere chi farà la consegna è un algoritmo. Sapete cos'è un algoritmo? È un calcolo matematico. Cosa fa questo calcolo matematico, direte voi? Questo calcolo registra tutto: i tempi, i percorsi, i modi di consegna, la velocità a sbrigare le commissioni, tutto. E quindi il fattorino sa che l'algoritmo sceglierà i più forti, i più veloci. E quindi lui deve correre. Sì, già, correre in bicicletta la notte, sì, lui deve correre perché deve andare più veloce dei suoi colleghi, altrimenti l'algoritmo non lo sceglierà e l'azienda lo lascerà a casa senza se e senza ma, perché Foodora ti paga a cottimo, più consegni e più guadagni, ma quanto consegni è l'algoritmo che lo decide. Foodora ti paga a cottimo. E sapete cosa hanno risposto gli amministratori di Foodora Italia quando gli sono state mosse delle critiche? Ma che il lavoro da fattorino non deve essere considerato come un vero e proprio lavoro, ragazzi, ma come un'opportunità per chi ama andare in bici e guadagnarsi un piccolo stipendio. Un'opportunità? Ragazzi, questo hanno detto, ma è vero, un'opportunità. E nessuno, anche questa volta, ha detto nulla. Testa bassa e pedalare. E per rincarare la dose, vi dico anche che il fattorino rientra nella fattispecie di lavoratore autonomo. Quindi partita IVA, co-co-co, prestazioni occasionali. Loro sono dei contractors, sono dei contraenti dell'azienda. Sono loro che offrono un servizio. E come nel caso di Foodora, quindi tutti devono avere una loro bici, un loro scooter, un loro telefonino, altrimenti te ne stai a casa. così almeno l'azienda risparmia anche sui costi dei mezzi di trasporto che gli porta guadagni. E quando qualcuno qua in Italia ha provato a dire qualcosa, sapete qual è stata la risposta? La disconnessione dall'applicazione. Bannati per sempre dalla piattaforma. Cioè, mentre in Inghilterra i tribunali hanno deciso che questi fattorini dovevano essere dipendenti delle compagnie, mentre negli USA c'è una rivendicazione dei diritti in atto, qui ti bannano e tanti saluti. Oppure come nel caso di Viker. Viker è una startup che ti permette di trovare comodamente lavoro dal tuo telefonino. Trovare e offrire lavoro comodamente dal tuo telefonino. È una piattaforma in mano a due giovani vicentini che la mettono a disposizione di tutti i clienti a pagamento. Come funziona? Nulla. Viker mette solo in comunicazione chi cerca e offre del lavoro. Di qualsiasi genere, dai piccoli lavoretti in casa, dalle manutenzioni, fino agli interventi idraulici, alla pedicure, alla manicure e così via. Il valore minimo di ogni prestazione lavorativa è di 20 euro e questa volta il lavoratore gode di una copertura assicurativa fornita da Zurich. Fantastico, no? Che bello, voglio dire. Questo è il mondo della digital economy, dell'economia on demand. Ragazzi, funziona così adesso, no? Cosa c'è di male, direte voi? Beh, di male c'è che è vero che il valore minimo di ogni prestazione deve essere di 20 euro. Ma non è calcolato quanto la prestazione valga in ore lavorative. E poi, a decidere quale valore in denaro dare alla prestazione è il committente. Cioè, ci andiamo, allora, poniamo l'esempio che a me mi si rompa un tubo in casa e decida che per quel tubo posso spendere al massimo 35 euro. Lo metto su Viker, l'idraulico in questione lo vede e mi risponde. Così lui parte da casa sua, viene a casa mia e quando arriva a casa mia scopre che il tubo per il quale lui aggiustandolo percepirà 35 euro, in realtà gli occupa tutta la giornata. Così, ancora una volta, scatta la solita sottopaga, il solito sfruttamento a cui siamo abituati, perché magari con la crisi che c'è l'idraulico se ne starà, no, di prendere 35 euro per un tubo rotto. E senza contare che sono anche a suo carico le spese di trasporto e dei materiali. Ragazzi, questo è sfruttamento. Con la crisi che c'è, questo si chiama sfruttamento. E nonostante tutto, il nostro ex ministro ha dato subito il nulla osta a Viker di operare dicendo che è una cosa ben fatta. E poi arriviamo a discorsi un po' più ampi di realtà come Amazon, TNT, Bartolini, DHL. Qui siamo all'apice dello sfruttamento vero e proprio. Pensate che queste aziende operano anche nel settore della logistica delle stesse. Che cos'è la logistica in parole povere? Ve lo dico proprio in due parole. È tutto ciò che concerne lo stoccaggio, l'imballaggio, il magazzinaggio e il trasporto dei materiali. Molte aziende, per abbattere il costo del lavoro, cosa fanno? Affidano la logistica a terzi mediante gare di appalto. Terzi che solitamente sono consorzi e cooperative perché godono di una legislazione fiscale vantaggiosa e vincono le gare. Ma in realtà questi luoghi sono magazzini dove, oltre a venir meno ai contratti collettivi nazionali del lavoro, a volte si rasenta la schiavitù vera e propria. Come nei magazzini di Amazon, di Castel Sant'Angelo in provincia di Piacenza. Qui la settimana lavorativa può essere di 60 o anche 80 ore. Spesso l'intensità delle mansioni è la principale causa di malattie dei lavoratori. Qui c'è gente che sistema la merce negli scaffali, chi riceve gli ordini gli scannarizza, chi mette la merce nei cesti, chi fa pacchi e chi sposta pacchi da un carrello all'altro. Il controllo sui tempi è totale. Ogni azione viene cronometrata e registrata. Non riuscire a mantenere i ritmi imposti comporta un demansionamento immediato. E spesso ansia, ernie, attacchi di panico sono i principali compagni di strada di questi lavoratori. E come al solito, per paura di essere licenziati, nessuno dice nulla. L'Espresso, in un articolo di Francesca Sironi, pubblicato il 16 novembre del 2016, riporta che i lavoratori di questi magazzini lamentano condizioni disumane. Ma questo ai vertici di Amazon non importa, eh? Ma non importa neanche i sindacati, ragazzi. Ma non importa nessuno, che ce ne frega. No. No, ragazzi, qui ci sbagliamo. Questa volta qualcuno importa. E sono proprio loro, i lavoratori. Già. Infatti nel giro di 2 anni le loro voci di lamentele iniziano a farsi sentire. Iniziano le prime proteste dei facchini della CAT di Torino, della Mirror di Ferrara, della SDA di Bergamo e di Roma e di molte altre realtà. Ma maggiore è il conflitto, minore è l'intensità che i media gli danno.
Giustamente. E se televisione e giornali non ne parlano, agli occhi delle persone il fatto non è mai esistito.
Come per quell'operaio, no? Abdul Salam. Morto ammazzato durante un picchetto mentre rivendicava insieme ai suoi colleghi i diritti in solidarietà. Silenzio. Questo fa paura, eh? Questo deve farci paura. In una società basata sull'immagine, quello che tendono a farci vedere è il volto felice e sorridente dei lavoratori. Fatevi venire in mente una pubblicità, no? Commesse e cassiere sempre sorridenti, uomini e donne sempre sulla cresta dell'onda, tutto bellissimo, tutto al top, ma non è così. Il Sole 24 Ore, in un articolo pubblicato il 3 aprile del 2017, riporta che solo nella grande distribuzione i centri commerciali nel 2016 hanno raggiunto 350.000 dipendenti diretti per oltre 35.000 negozi, 51 miliardi di fatturato per 1,8 miliardi di visitatori l'anno. Un bel risultato, no? Sono un bel po' di soldini. E nonostante quest'ottimo risultato, il trend, l'avanguardia del settore cos'è? Incrementare il fatturato come? Arrivando al... tenendo aperto sabato, domenica, festivi, feriali, magari anche 24 ore su 24. E a questo punto commesse e cassiere sono tutt'altro che sorridenti, ve lo posso garantire, perché per fare questo si arriva al taglio dei salari fino all'uso di cooperative per scavalcare in toto i contratti collettivi nazionali del lavoro. E quindi in questa realtà ti trovi un mucchio di forme contrattuali differenti, non riesci a capirci nulla, perché per ogni mansione, per ogni lavoro c'è un contratto diverso. C'è chi ha assunto a voucher, chi ha chiamata, chi da una ditta appaltatrice esterna. Quasi nessuno di questi ragazzi è dipendente diretto dell'azienda, ma tutti devono svolgere mansioni extra per 7 euro l'ora. Scaricare merci, pulire bagni e corsie, ricatti e sfruttamento, sfruttamento e azioni antisindacali. Come quella volta che gli operai in sciopero furono sostituiti in massa da altrettanti operai pagati per un giorno a voucher. Tutto vero, eh? Tutti fatti documentati. E il problema si sta estendendo a macchia d'olio, questa precarizzazione del lavoro si sta estendendo, sta arrivando anche nella pubblica amministrazione, nell'organico del settore pubblico. Stanno tendendo a privatizzare la distribuzione e la produzione di servizi pubblici. E l'uso dei voucher nella pubblica amministrazione si è intensificato molto negli ultimi anni proprio con questa crisi, dove il blocco di stabilità interno si è fatto sempre più stringente e il blocco del turnover non ha dato la possibilità agli enti locali di poter assumere. Quindi attualmente noi non sappiamo quanti siano i voucher nel settore pubblico. L'INPS non ha mai rilasciato un dato preciso. Viaggiano tra gli 0 e i 100.000, ma noi brancoliamo nel buio.
L'allora segretario dei beni culturali, Francesca Barracciu, si espresse così riguardo ai lavoratori del Colosseo, rei di aver indetto un'assemblea sindacale per discutere le proprie condizioni di lavoro. L'assemblea sindacale che danneggia centinaia di turisti paganti che dedicano un giorno di ferie al Colosseo e centinaia di guide turistiche è un reato. Per Ivan Scalfarotto, invece, il diritto dei turisti fu leso perché... in assenza di una notifica dal New York Times, che è arrivato da tutto il mondo con i biglietti pagati, non ne sapeva nulla.
Ecco cosa il mondo della politica pensa dei lavoratori sfruttati e sottopagati. E la cosa che più mi fa paura è che in Italia, qua in Italia ragazzi, perché siamo noi, qua in Italia sta penetrando l'idea per cui sia un problema o addirittura un reato, la chiusura degli spazi si avviene per una contestazione dei lavoratori. Mentre se il Ponte Vecchio a Firenze rimane chiuso ai turisti per la festa privata del Club Ferrari, allora va tutto bene, nessuno dice nulla, come accadde nel 2013 con l'allora sindaco Matteo Renzi. Ma torniamo alla privatizzazione dei servizi pubblici. Prendiamo i centri per l'impiego, le agenzie interinali, no? Funziona così ormai da anni, eh? Sono loro che hanno sostituito il collocamento. Solo che all'inizio loro fungevano da intermediari, adesso sono diventati dei veri e propri... Sono, queste agenzie forniscono loro del lavoro. Come? Assumendo i lavoratori e prestandoli alle imprese. Quindi tu formalmente dipendi dall'agenzia, ma in realtà ricevi ordini e sei pagato dall'azienda. E così al diavolo, ancora una volta, tutti i diritti che ti spetterebbero. E anche questa volta il governo ha capito da che parte stare, no? Come nel caso di Garanzia Giovani, che ha visto tra gli enti più accreditati proprio queste grandi società di somministrazione, che hanno ricevuto fondi pubblici per ogni bando, per ogni contratto stipulato in seno al progetto. Insomma, ragazzi, abbiamo visto come è bastato niente da passare dalla generazione 1000 euro al mese, ce lo ricordiamo, dei primi anni 2000, a 5000 euro l'anno coi voucher. Ma la cosa che più mi fa proprio timore, paura, è che si sta arrivando alla normalizzazione del lavoro gratuito. Cioè, il lavoro gratuito sta diventando fattore preponderante per avere un lavoro remunerato domani. E come avranno fatto questi geni del male a far passare così velocemente, senza dir nulla, questa situazione di sfruttamento, secondo voi? Ma è molto semplice, no? Mettendo davanti alcuni punti che si avrebbero ad andare a lavorare gratis. Uno, non si rimane disoccupati, ragazzi, e si dimostra al mondo intero che noi giovani non si sta con le mani in mano, eh? Due, tutto fa curriculum. Adesso vorrai dire qualcosa al prossimo colloquio di lavoro, no? Quindi è meglio che fai qualcosa che... Peccato che poi arriva un allora ministro, come il ministro del lavoro, come disse l'allora ministro Poletti, che con una dichiarazione ci riporta coi piedi per terra. Ci ricordiamo cosa disse? Che per i giovani della nostra generazione è più proficuo andare a giocare a calcetto piuttosto che stare a casa a spedire dei curriculum.
Così recitava lo spot di Expo 2015 Milano. Essere dei lavoratori senza remunerazione, facendosi chiamare volontari, permette di 1. Ampliare le tue conoscenze ed esperienze, rendendoti partecipe di un contesto internazionale, multiculturale e multilingue, che sarà un percorso formativo e di crescita. 2. Costruire un network di relazioni vere, basato su entusiasmo, energia, talento, intraprendenza, voglia di fare ed esperienze vissute, che potrà esserti utile anche nel tuo futuro. 3. Sviluppare nuovi ambiti di interesse, vivendo un'esperienza unica e differente dalla vita di tutti i giorni, scoprendo le tue attitudini e i tuoi talenti non esplorati fino a quel momento. Una triste storia di sfruttamento che ha coinvolto 18.500 lavoratori e che vede la firma di CGL, CISL e UIL.
Enrico Giovannini, ce lo ricordiamo? L'allora ministro del lavoro del governo Letta, abbiamo rischiato di averlo anche in questo governo, disse che gli italiani sono poco occupabili e che spesso e volentieri non hanno le conoscenze minime per affrontare il mondo del lavoro e che sugli italiani non si può investire perché non hanno competenza. Se guardiamo il rapporto noi Istat Italia del 2015 scopriamo che è l'esatto contrario, che molto spesso gli italiani ricoprono un lavoro nettamente inferiore al titolo di studio che hanno, quindi spesso siamo troppo competenti. Ma questo giustamente al governo e alle imprese non importa. Con la scusa di formare nuovi giovani per il mondo del lavoro nasce la meravigliosa, favolosa alternanza scuola-lavoro della quale abbiamo accennato prima. Questa meravigliosa formula che obbliga i giovani delle scuole superiori a lavorare gratis nelle aziende con la scusa dello stage formativo. 400 ore obbligatorie per gli istituti tecnici professionali, 200 ore per i licei. L'alternanza, secondo loro, dovrebbe favorire la comunicazione intergenerazionale, ponendo le basi per un rapporto di scambio e crescita reciproca. Tanto insegniamo ai nostri giovani a lavorare senza salario, che ci portiamo avanti. E poi agevoliamo ancora una volta le imprese che possono usufruire di un enorme esercito di lavoratori sempre più giovani che svolgono gratis il lavoro di chi dovrebbe essere pagato ma è stato lasciato a casa. Ragazzi, tagliano nell'istruzione, investono in queste cose, questa è la realtà. I nostri giovani saranno una generazione futura che penserà che andare a scuola non sia più necessario, che il sapere non sia più condizione preponderante nella vita, ma bisogna andare a lavorare, andare a lavorare da subito, anche sfruttati, sottopagati, ma andare a lavorare. Guardiamo solamente come sono cambiati gli stipendi negli anni tra chi possiede una laurea e chi non ce l'ha. Guardiamo la differenza tra chi possiede una laurea e chi solo la licenza media, che nel 1991 era 1,92 volte, nel 2013 la differenza è 1,61 volte. Invece guardiamo tra chi possiede un diploma e chi una laurea, che passa da 1,49 a 1,37 nel 2013. E questo abbassamento che vedete lì è solo ed esclusivamente per un abbassamento del salario delle persone che possiedono una laurea, non di certo per un miglioramento dell'istruzione nelle scuole superiori o per un innalzamento del salario di chi ha un titolo di studio inferiore. Ragazzi, non facciamoci fregare da chi si crede più furbo di noi, andiamo fino in fondo a queste cose, perché quello che ci stanno facendo credere è che andare a scuola non sia necessario, ma bisogna andare a lavorare da subito per chi, per agevolare sempre le solite imprese, sempre loro, che sono Bosch, Coop, Eni, FCA, Poste Italiane, Intesa San Paolo, Zara, McDonald's. Ed è proprio McDonald's che ci tiene a farci sapere che formerebbe volentieri 10.000 giovani da poter impiegare nei propri locali, puntando la sua formazione su quelle doti comunicativo-relazionali col cliente che tanto servono al mondo del lavoro di oggi, ma che ahimè i giovani proprio non hanno, ragazzi. E cosa gli facciamo fare a questi giovani? Perché poi non ho capito, comunicativo relazionali, cosa fanno? Beh, tanto una parte potrebbero affiancare i clienti nell'uso dei nuovi totem per fare gli ordini con gli iPad. Un'altra parte potrebbe affiancare le hostess a fare le feste di compleanno per bambini. Ma che magnifica opportunità, ragazzi! Ma peccato che non ho l'età, perché sennò mi ci butterei al volo. Questa è l'idea che loro hanno di formazione, capito? Da soli, ma uniti e decisi a piccoli passi, stanno formando un esercito di casalinghi, un esercito di cassiere e commessi pronti a lavorare per due soldi, come nel caso di Zara e l'alternanza scuola-lavoro. Ma fermi, vi voglio tranquillizzare, perché saranno tutte posizioni che verranno incrementate per il prossimo triennio. Come ci dice l'allora ministro in una dichiarazione che a noi ci risulta un po' più come una minaccia. Un incubo. Allora, come già espresso lungamente, ormai è appurato, no? Questo patto che c'è stato tra imprese e Stato per agevolare le aziende a danno dei lavoratori. Il caso più eclatante in Italia ce l'abbiamo avuto con Fiat, all'oggi FCA, una delle più grandi imprese italiane, vanto del nostro paese, che però ultimamente ha delocalizzato quasi tutti i suoi stabilimenti e all'oggi pure la sede legale, nonostante i 7 miliardi di euro che lo Stato gli ha dato per fare investimenti. Vogliamo scriverlo? 7 miliardi di euro! Nonostante questi soldi, Fiat ci saluta. L'unica cosa che è rimasta di Fiat attualmente è la cura Marchionne, buon'anima, sperimentata. Vogliamo dire un mortacci su a tutti in coro? Ali mortacci! La cura Marchionne sperimentata a Pomigliano nel 2012, quando l'azienda, sotto ricatto di andarsene all'estero, propose un contratto capestro firmato, guarda caso, da tutti i sindacati meno che da Fiom. Un contratto che scavalcava in toto i contratti collettivi nazionali dei lavoratori a danno dei lavoratori. Turni più lunghi, pause più corte, forte restrizione dell'attività sindacale. O firmate questo contratto ora a queste condizioni o noi ce ne andiamo. E nonostante tutti i sacrifici fatti in cambio di promesse, nonostante la cassa integrazione continua, nonostante gli operai spostati da Cassino a Pomigliano senza indennità di trasferta, nonostante tutto questo, nel 2017 Fiat ci saluta e il buon Marchionne ci dice che la Panda verrà prodotta in Polonia anziché a Pomigliano. Ciao. 7 miliardi di euro, 7 miliardi di soldi nostri, soldi nostri, ma che fine hanno fatto? Cioè, mentre la cassa politico-mediatica si abbatteva sui lavoratori disoccupati, nessuno, dico nessuno, si è mai preso la briga, ma dico la briga di fare un'indagine su quali fossero stati i contributi dell'azienda in termini di investimenti che sembrano sempre diminuire anziché aumentare. Perché se guardiamo, a fine 2016 sono stati spesi 20 miliardi in meno che a fine 2008 in impianti e macchinari. E non solo, perché da un'indagine UCIMU il 27% dei nostri macchinari ha più di 20 anni di età e soltanto il 13% meno di 5. Allora dove sono finiti tutti questi soldi? Dove sono finiti soldi nostri che paghiamo noi con le tasse, col superammortamento al 250% come previsto dalla legge di stabilità del 2017? No, niente, no. Noi ce la prendiamo sempre con i lavoratori, con i lavoratori che costano troppo, che pretendono diritti, che chiedono pure di essere pagati, capisci? Mamma mia. E intanto le aziende continuano ad assumere anche agevolate dallo Stato, come nel caso dello sgravio fiscale. Lo sgravio fiscale sul costo del lavoro fu introdotto da Matteo Renzi nel 2015 e va a vantaggio di tutte quelle imprese che assumono più lavoratori. Bello, Cioè, voi direte, cavoli, finalmente una cosa ben fatta, io assumo e posso godere degli sgravi, no? Peccato che non sia specificato che vale lo stesso se io assumo un operaio a fronte di un licenziamento. Cioè, se io assumo, godo degli sgravi, se io per assumere ne lascio un altro a casa, godo lo stesso, anzi godo due volte. E non solo, perché non è finita qui. Perché il 18% delle aziende italiane hanno richiesto gli sgravi senza averne alcun diritto. Ragazzi, il 18% sembra una percentuale bassa, ma sono 60.000 aziende per un valore di 100 milioni di euro, come da un'indagine del marzo 2016. 100 milioni di euro, questi qua hanno goduto degli sgravi fiscali con la truffa. Ok? E non solo. Perché anche lì non hanno smesso di sfruttare ulteriormente i lavoratori. Sapete cosa hanno fatto questi geni del male? Hanno costretto alcuni lavoratori a licenziarsi per poi riassumerli. Così nella riassunzione io godo degli sgravi. Cioè, hai capito? E magari tra quelli che si erano licenziati c'era anche alcuni avevano anche il contratto a tempo indeterminato. E nella riassunzione ovviamente ti faccio ricominciare da capo facendoti un contrattino ad hoc e opla. Ma cioè, anche sui contratti ce ne sarebbe da dire, ragazzi, ci sarebbe da fare uno spettacolo teatrale solo sui contratti di lavoro, quindi non voglio ammorbarvi. Basti pensare però che è il datore di lavoro che decide a che categoria ancorarli, quindi alla categoria che più gli conviene. Ovviamente i sindacati non supervisionano le inquadrature e il gioco è fatto, Tutti operai, vai, carrellisti dei centri commerciali, uniamoci! Ma vaffanculo, va. Ma i soldi, la questione dei soldi dati dallo Stato alle imprese, alquanto complicato e anche un po' bizzarro. Prendiamo l'esempio di Fico. Guardate che bello. Si vede? Là in fondo magari no. Fico, il patrono all'occhiello, il fiore all'occhiello. Bravo. Avevo perso una consonante. Giro la ruota. Il fiore all'occhiello del patron di Italy, Oscar Farinetti. Pensate che solo per Fico La regione Emilia-Romagna ha messo a disposizione 400.000 euro del Fondo Sociale Europeo per fare degli investimenti. Come? Per formare i dipendenti di FICO. Fantastico. Peccato che dopo un po' si scopre che il 40% delle ore che dovevano essere destinate alla formazione sono stati impiegati in uno stage gratuito in un'azienda del settore. E allora dove sono finiti tutti questi soldi? Cosa ci avete fatto con 400.000 euro? Ditemelo, non sono tanti, però voglio dire. E poi, ragazzi, una cosa quasi uguale è accaduta alla Apple Academy a Napoli, no? Ce la ricordiamo? Celebrata dall'allora presidente del Consiglio Matteo Renzi su Twitter dicendo che sarebbe stata la rinascita del meridione, ecco. Ecco, anche Apple, pensate, se non lo sapevate ve lo dico io, fa dei corsi di formazione ai propri dipendenti, le cui borse di studio le paghiamo noi. Cioè siamo noi a pagare le borse di studio a Apple? Certo. La regione Campania per le borse di studio di Apple ha erogato 7 milioni di euro. Ci rendiamo conto? Noi abbiamo dato 7 milioni di euro a Apple, la multinazionale più grande e potente al mondo. Ma c'è qualcosa che non va, eh? Cioè mi manca qualche pezzo. Fatemi capire dove abbiamo sbagliato, perché ragazzi sbatto qua, adesso mi metto a gridare, divento pazzo. Senza contare che Apple è uno dei più grandi elusori fiscali del nostro paese. Infatti, secondo la Procura di Milano, Apple tra il 2008 e il 2013 avrebbe evaso 987 milioni di euro. Ha evaso 987 milioni di euro. E sapete cosa ha fatto? Ha negoziato con le istituzioni per ridarne solo il 40%. Perché è così che va, ragazzi. È così che va. Quando a noi ci fanno tante promesse, no? Che avrebbero abbassato il costo del lavoro, invece fanno l'ennesimo condono a chi ha i tesori all'estero per rientrare in Italia e ridare solo 100 milioni di euro, 100.000 euro all'erario. Quando succedono queste cose, i poveri scemi siamo noi.
L'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico spiega così come adattarsi al cambiamento per evitare la crescita della disoccupazione strutturale. Aumentare la flessibilità del tempo di lavoro volontariamente ricercato da lavoratori e datori di lavoro. Coltivare un clima imprenditoriale, eliminando gli ostacoli e le restrizioni alla creazione e all'espansione delle imprese. Rendere salari e costo del lavoro più flessibili, eliminando le restrizioni che impediscono ai salari di riflettere le condizioni locali e i livelli di abilità individuali, in particolare di giovani. Riformare le disposizioni di sicurezza del lavoro, che inibiscono l'espansione dell'occupazione nel settore. E ancora, Filippo Taddei, ex responsabile economico del PD, parla così in un'intervista all'Espresso. L'intero mercato è destinato a cambiare, e con esso anche la mentalità dei lavoratori italiani. Dobbiamo abituare la gente che l'istruzione sarà molto più lunga e costosa. Le assunzioni a tempo determinato molte meno. I tempi di lavoro più lunghi. I pensionamenti verranno posticipati. Le riforme non hanno un solo fine economico, ma soprattutto sociale. Perché servono a modificare la mentalità lavorativa degli italiani.
E così partono i contratti a tempo determinato, i lavoratori autonomi, i lavoratori part-time, la rimodulazione degli orari di lavoro, i lavoratori interinali. Siamo sempre alle solite. Meglio un lavoro a termine oggi che aspettare il posto fisso. E se il posto fisso non c'è, la colpa è di chi il posto fisso ce l'ha già. Un tutti contro tutti devastante, un individualismo che alla fine dei giochi ha portato alla nostra sconfitta. Ed è proprio questo individualismo che hanno usato per vincere la loro guerra. Ci hanno fatto credere che soltanto gli uni contro gli altri e in competizione potevamo emergere e fare carriera. Ma quale carriera, ragazzi, quale carriera? Se i quarantenni di oggi fanno parte di chi ha perso più occupati negli ultimi anni, se il tasso di disoccupazione ufficiale è al 40%, facciamoci delle domande e diamoci delle risposte. Rendere il mercato più flessibile è andato solo a vantaggio dei potenti sul capitale e sulla forza lavoro, punto e basta. A noi, guardando anche dopo la legge Biagi-Maroni del 2003, non si vede questo effetto espansivo del mercato più flessibile. L'unico dato in relativo aumento è il tasso di disoccupazione e basta. Anzi, secondo uno studio compiuto da Tito Boeri e Pietro Garibaldi del 2007, si evince che neanche la produttività lavorativa è aumentata, perché il lavoratore a tempo determinato è meno motivato a lavorare. Anzi, le industrie, da un recente studio si sa che le industrie più innovative sono quelle che assumono stabilmente. Nel 2015, secondo l'Istat, il 23,5% delle famiglie il cui capofamiglia era un lavoratore dipendente era a rischio povertà. E la percentuale schizza al 45% se era l'unico a percepire un reddito in famiglia. Allora facciamoci delle domande e diamoci delle risposte. Rendere il mercato più flessibile a noi non è servito a nulla, niente. Non si vede nulla, non abbiamo visto nulla. E dall'altra parte della barricata ci siamo noi, i lavoratori. Già, lavoratori che siamo spaesati, che non sappiamo più da che parte guardare, non sappiamo più cosa fare, no? E in questa non riusciamo neanche più a mettere in discussione le scelte padronali, niente. E in questa confusione imprese e Stato mettono tutti contro tutti in una benedetta guerra tra poveri. Siamo d'accordo? Abbiamo capito tutto questo? Quindi? Adesso che sappiamo che le cose sono queste, no? Adesso che i fatti con i quali dobbiamo convivere sono questi, vogliamo fare qualcosa, voglio dire? No? Vogliamo riprenderci qualche diritto anche noi? Sì, lo so, loro hanno vinto. Hanno vinto perché eravamo troppo impegnati a prendercela con i nostri vecchi, con la crisi, con gli immigrati, con i politici corrotti e bla bla bla. Ma adesso vi chiedo a tutti, ora, le cose possono cambiare? Non è troppo tardi, ragazzi, Non è mai troppo tardi. Basta pensare che è arrivato il momento giusto, ok? Non possiamo continuare a subire in eterno questa situazione di sfruttamento. Vogliamo andare a riprenderci qualche diritto? Sì, lo so, di fronte a tanta ferocia si rimane spiazzati e sembra sia impossibile uscire da questa situazione di disintegrazione sociale di cui siamo parte in causa. Ma questo è quello che vogliono farci credere loro, ma invece non è così, invece non deve essere così. Qualcosa si può fare, qualcosa si deve fare, basta solo pensare che è arrivato il momento di alzare la testa tutti insieme una volta per tutte e di ribellarsi. Basta ricatti, basta sfruttamento, basta imbarbarimento delle relazioni industriali. Opponiamoci, ragazzi, perché alle barbarie non bisogna solo resistere, bisogna opporsi. Bisogna ritornare a pensare una volta per tutte che non siamo solo in un momento d'eccezione, non è un momento di crisi, non è un momento di sfiga generale. Ragazzi, qua siamo di fronte a un progetto politico ben preciso che con la crisi è stato esacerbato per consolidare il potere di una parte di società sopra un'altra. Questo è. Non possiamo più permettere di subire inermi questa situazione di lavaggio del cervello e di sfruttamento. Non è possibile che ci siamo fatti passare così, che lavorare tanto e gratis sia bello. Non siamo noi il problema, non siamo noi la causa, sono loro, signori, che non arrivano però arrivano. Eccoli qua, sono loro che hanno sempre giocato le carte a loro favore per i loro interessi economici, ok? Non possiamo più ammettere che i contratti a tempo determinato vengano usati senza alcuna ragione produttiva o tecnica, ma solo per abbassare il costo del lavoro. Bisogna tornare a pensare tutti insieme che la strada è lunga, ok? La strada è lunga, lo so, ma alcune risposte ce le abbiamo di giorno in giorno e sono molto semplici. Infatti, tutti noi che siamo qua, abbiamo il dovere politico di innescare ogni miccia capace di portare alla luce queste contraddizioni e di farli rivivere nei processi che viviamo come società. Basta stare zitti o i nostri figli non avranno futuro. Allora benvengano tutti gli sportelli che parlano di sfruttamento. Benvenga chi cerca di ribaltare la guerra tra poveri, tra italiani e immigrati, tra lavoratori precari e strutturati. Ben venga chi cerca di ribaltare rivoluzionariamente lo stato delle cose presenti. Adesso basta, perché ormai il vaso è pieno e voi tutti, siete l'ultima goccia che lo farà traboccare. Grazie, grazie mille, grazie. Ragazzi, velocissimi, volevo dire due cose, non c'è proprio tempo di dire nulla, quindi vado molto veloce. Volevo ringraziare tutta l'organizzazione dell'Alta Felicità, veramente una roba formidabile. Dovremmo vivere sempre in alta felicità così, dovremmo vivere tutti insieme sempre così, veramente. Io ho solo dato voce a un testo che è stato riadattato teatralmente, il testo è di Marta Fana, non è lavoro e sfruttamento, è qua tra voi. Matteo Monforte alla drammaturgia, e volevo ringraziare i fonici, i tecnici e la regia, vi ringrazio di cuore, grazie mille. Stefano Vendato e tutta l'organizzazione. Grazie, ciao!